Sono le 10:03. Buongiorno, ben ritrovati a Mille Voci. Sempre Pedrazzini Belloni in questa mattinata di Mille Voci. Due ospiti per chi ci guarda in televisione che ci hanno raggiunto e tra poco li presentiamo, perché questi giorni, questo mese, ma direi anche questo anno, è un anno importante perché si celebrano. Magari qualcuno conosce le isole di Brissago, c'è stato, c'è passato con la barca vicino nel corso di questo mese di settembre. Si celebrano due cose: i 75 anni del Giardino Botanico e i 50 anni delle scuole speciali cantonali. E chi ci è passato vicino ha visto che c'è questa passerella che collega le due isole delle isole di Brissago, una passerella che vuole fare da ponte tra la scuola ordinaria e la scuola speciale, e noi vogliamo approfittare di questa ricorrenza che cade il giorno giusto, poi è sabato 20, per fare un po' il punto e raccontare un po' la storia di questi 50 anni di scuola speciale.
Sì, tra l'altro all'isola dei conigli è dove si fanno anche delle lezioni, delle attività ludiche, didattiche, quindi è anche il luogo dove si passa delle giornate, e la scuola speciale ha un senso che la si festeggi anche lì. La festeggiamo anche qua su Rete 1, l'abbiamo detto, in questa parte di Mille Voci, con due ospiti. Li abbiamo qui davanti a noi, ma ve li presentiamo tra pochissimo. Collegatevi anche su RSI La 2 se volete vederli, saremo insieme fino alle 11 con loro.
Abbiamo detto oggi su Rete 1 in questa ora l'occasione per fare una chiacchierata, per ripercorrere questi primi 50 anni di scuola speciale in Ticino. Lo hai detto, con due ospiti.
Con uno che c'era dall'inizio, ma l'inizio proprio il tempo, quando si dice da dove è partita. Ecco, lui è Mauro Martinoni, è psicologo e pedagogista ed è il primo capo dell'ufficio dell'educazione speciale. È una di quelle figure che c'era e che c'è qui con noi. Buongiorno, che bello che è qui con noi.
Buongiorno.
Come sta?
Ma io sto bene. Spero che stia bene anche l'educazione speciale, perché a me non piace il termine scuola, perché si riferisce solo a un aspetto piccolo del problema che è l'educazione. Perché i bambini non nascono a 5 anni e poi vanno a scuola, nascono un po' prima, c'è bisogno di tutto l'aiuto prima, l'intervento precoce, le terapie, e poi quando escono dalla scuola non è che semplicemente scompaiono nel limbo, no? Ecco, quando escono dalla scuola bisogna pensare all'inserimento o in piccole attività professionali o nei laboratori protetti, ecco.
E quando escono dalla scuola, infatti dalla scuola obbligatoria, arrivano da Carmen Lauber, che è qui con noi. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Lei è docente di scuola speciale, diciamo di quelle scuole, di una classe a effettivo ridotto. Siamo nel contesto del liceo di Bellinzona, quindi dopo la scuola obbligatoria, e quindi chiederemo a lei come sta la scuola speciale, l'educazione speciale, come ci suggeriva Mauro Martinoni. Ma prima di tutto chiedo a lei come sta lei.
Bene, grazie, benissimo. È un grande compito però che mi date di rispondere come sta. Diciamo che vi darò la mia visione, la mia esperienza, quello che vivo quotidianamente.
E cosa si fa anche in una scuola speciale. Quanto le sta a cuore lo dimostra anche il fatto che oggi è il suo compleanno, tra l'altro.
Grazie.
Auguri. E io l'ho detto, può venire, detto, è il mio giorno libero, è il mio compleanno, sì, vengo a parlarne. Perché è una passione, ci deve essere quella cosa che smuove. Altrimenti l'educazione speciale, come l'educazione anche ordinaria, non ha tanta ragione di esistere,
sì,
mi sento di dire.
È vero, non si parla più di missione, questa adesso è una cosa un po' superata, però se non c'è la passione, se non si crede in quello che si fa, se non si ha la gioia di andare al lavoro ogni mattina, credo che quello che si possa portare ai ragazzi non ha qualità, quindi sì, io ci credo.
Torniamo indietro di 50 anni, 1975, signor Martinoni, lei c'era, e c'era anche prima del 1975. Cosa c'era? Cosa voleva dire l'educazione speciale prima di arrivare a quel 1975?
Ma diciamo, quel che posso dire io come esperienza diretta può partire dal 1964 e si va a Berna, perché non bisogna mai dimenticare che le cose importanti del Ticino capitano se c'è un'alleanza tra il cantone e Berna, no? Ecco, se lì non c'è, vuol dire che noi, non dico che siamo un microbo in tutto questo processo, ma rischiamo di fallire, no? Ecco, la legge assicurazione invalidità ha introdotto a livello applicativo la possibilità di sussidiare le scuole e le terapie e gli interventi precoci per i bambini definiti definiti invalidi. Ecco, era la prima volta e quello che era il dipartimento di allora, e c'era il mio predecessore Walter Sargenti, veramente con una grande velocità sono riusciti a tradurre questo dispositivo federale e hanno potuto finanziare in maniera importante sia le strutture che già c'erano negli istituti, sia questo che era nuovo, l'intervento precoce a domicilio, che il mio predecessore aveva chiamato servizio ortopedagogico itinerante, con un termine che sembrava un po' cinese, dove orto non voleva avere a che fare niente con la scuola di Mezzana, ma l'orto era per dire quello giusto, corretto, no? L'intervento, certo. Corretto. Giusto.
Mauro Martinoni, quindi l'intervento giusto in quegli anni cos'era? Che panorama dobbiamo immaginarci per chi aveva dei bisogni educativi speciali? Ecco. Immaginiamoci una persona, appunto, cosa faceva? Cosa c'era qui nella Svizzera italiana?
Alcune strutture dove prevaleva quasi l'aspetto medico, no? Penso a Sorengo per gli aspetti di disturbo fisico, penso al Sant'Eugenio di Locarno per il problema della sordità, e c'era già l'istituto all'Overciano e all'Opagno. Per dei ritardi mentali non molto gravi, erano più strutture di tipo sociali, ecco. E poi qualche comune, sì, su sua iniziativa aveva cominciato a fare delle attività che chiamava classi parallele, classi speciali, classi di appoggio, eccetera, ecco.
Lei diceva è entrato in questo mondo nel 1964. Noi vi portiamo tutti, compresi gli ascoltatori, al 1968. Era una trasmissione dell'allora TSI che aveva realizzato un reportage da una scuola di Giubiasco e dalla scuola speciale di Loverciano che giustamente lei citava. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.
Più degli altri, questi bambini presentano delle difficoltà. Difficoltà che potrebbero aumentare se essi non vengono a trovarsi nell'ambiente confacente. Questo ambiente è la classe speciale. Il primo ciclo della scuola speciale per debili è quella prescolastica. Si tratta di una classe formata da bambini tra i 6 e i 10 anni che svolge un programma che potrebbe dirsi dell'asilo. Questo ciclo si preparano nel miglior modo possibile gli strumenti per la scolarizzazione. Dobbiamo appunto dapprima sviluppare questa manualità, perché è attraverso e grazie alle sue mani che il debile potrà trovare la sua strada. Siamo nella scuola speciale dell'opera Don Guanella a Riva San Vitale. I ragazzi vivono all'istituto tutta la settimana e rientrano possibilmente ogni sabato in famiglia. Si cerca così di non perdere il contatto con l'ambiente dove il ragazzo tornerà a vivere dopo il periodo di preparazione. Non vorremmo chiudere questa presentazione senza accennare a una parte fondamentale del lavoro delle scuole speciali, il contatto con le famiglie.
Se stai a vedere Carlo a lavorare, la scuola che la fai all'istituto, che pare che la sia servita o no?
Mi sono stata molto contenta dell'istituto perché ho capito che Carlo l'impara tanto.
Perché le rivagioni insomma sapeva fare ben poco.
Niente, sapeva proprio neanche scrivere il suo nome.
Le va a frequentare scuole elementari che ti sia?
Elementari che le va a tre volte ma fai la prima.
Tre volte
dopo
la prima.
Per forza mi tocca metterle in un collegio.
E quando le arriva all'istituto?
All'istituto l'ha passato tutti i classi.
Allora, era un servizio del maggio del 1968, evidentemente la terminologia è evoluta, si è evoluta in questi anni. Era un reportage che appunto parlava della scuola per debili, così si chiamava, di Giubiasco e della scuola speciale di Loverciano. Partiamo magari da Mauro Martinoni, che effetto le fa tornare indietro al 1968 anche a livello dei termini che venivano utilizzati per definire delle persone che avevano dei bisogni educativi speciali?
Ma appunto il termine debili era il termine generico che veniva usato un po' per tutte le difficoltà evolutive che avevano i minori e che non riuscivano a restare così nel ritmo definito normale dello sviluppo, no? Uh-huh. E adesso e successivamente tutto questo si è differenziato, si è parlato di spettro autistico, si è parlato di disturbi dell'attenzione, di disturbi percettivi, eccetera, no? Ecco, quel
si
momento
è specializzato
lì,
anche un po' la terminologia e anche lo studio.
Sì, la terminologia e anche il tipo di intervento, eccetera, certo. No? Ma questo era stato uno degli aspetti, no, che usciva, ecco.
Il linguaggio comunque ci fa capire anche quanto c'è un'accoglienza o quanto si respinge. Lei ieri mi ha fatto un esempio molto emblematico, diceva addirittura il linguaggio dei segni era visto male, era vietato.
Ma vede, il termine, il fatto che il mio predecessore parlava di ortopedagogia e non di pedagogia curativa, o di, in tedesco c'è quel termine Heilpädagogik, no? Ecco, Heilen vuol dire anche far diventare santo, ma questo è magari un po' più difficile, ma Heilen è guarire, ecco. Allora, l'ipotesi era quella che l'intervento doveva essere quello per guarire, no? Tu sei mancina? Bene, allora io ti guarisco, no? Perché la mano sinistra è quella del diavolo e ti insegno a scrivere con la destra, no? Se tu ti rifiuti, io maestro c'ho delle belle bacchette, in particolare quelle triangolari, di forma triangolare, sulle quali posso picchiarti sulla mano sinistra se tu l'adoperi, no? Ecco, io sono vecchio abbastanza, nella mia classe la docente era molto gentile, ma alcuni miei compagni della stessa età l'hanno ancora vissuto, questo intervento. La stessa cosa veniva fatta a livello di tutta l'Europa con le persone audiolesi. Uh-huh. Il linguaggio dei sordi, il linguaggio gestuale, veniva considerata una cattiveria, una cosa da evitare, dovevamo fare, e tutti gli istituti europei lo facevano, la demutizzazione, cioè attraverso, perché il sordo non parla non perché c'ha un difetto nell'apparato fonatorio, ma perché non sente i suoni e non lo controlla. Allora, controllando la respirazione con tecniche anche molto complicate, spesso molto difficili, si riusciva effettivamente a far sì che i bambini potessero imparare anche in qualche modo a parlare, ecco. E la lingua dei segni, ma proprio proibita in termini chiarissimi, no? Ecco, questo era un po' uno degli aspetti, no, che rendeva e che credo che è cambiato radicalmente, certo. Adesso, no?
Si sono spente le luci, ma non c'è nessun problema. Stiamo continuando ad andare in diretta, lo dico perché ci sta guardando in televisione. Volevo sentire anche Carmen Lauber. Un po' di strada fortunatamente si è fatta in questi 50 anni rispetto a quello che abbiamo sentito in questo documento d'archivio del 68, più di 50 anni addirittura.
Assolutamente. Mi è venuto un po' un colpo al cuore a sentire di quel bambino che per tre volte ha dovuto rifare la prima elementare, e mi sono immaginata chissà che grande frustrazione avrà provato. Ecco, adesso anche con l'intervento precoce, con un'attenzione proprio puntuale,
sì, mirata,
osservando,
certo.
Condividendo le informazioni anche in rete tra terapisti, genitori, che sono sempre gli esperti del bambino, ricordiamolo, e docenti, si fa in modo di costruire intorno ai bambini con dei bisogni particolari un progetto che parte già proprio da quello che adesso è il SEPS, quindi l'educazione precoce, e arriva poi fino a ben dopo l'età da maggiorenne, ecco.
Per tornare a quello che si diceva prima, cioè
esatto.
L'educazione che non finisce,
no.
Non comincia con la scuola e non finisce dopo la scuola. Stiamo facendo un viaggio nel tempo, partito più di 50 anni fa in realtà, anche se quest'anno è il 50° anniversario della scuola speciale in Ticino. Lo stiamo facendo insieme a Mauro Martinoni, che c'era all'inizio, pedagogista e primo capo dell'ufficio dell'educazione speciale, insieme a Carmen Lauber, che oggi è docente di scuola speciale e lo è da una decina di anni.
Mauro Martinoni, cosa ci dobbiamo immaginare? Dove andavano e dove venivano educate le persone che oggi ricevono un'educazione speciale? Prima del 75, dove ce l'immaginiamo?
Ma guardi, se io posso rifarmi ai ricordi, dico, io ho visitato istituti del Nord Italia, adesso i nomi delle località non mi ricordo, solo uno, Cesano Boscone, erano in genere buoni istituti, in particolare Cesano Boscone era gestito dalla facoltà di psicologia o pedagogia dell'Università Cattolica di Milano, e lì c'erano alcuni ticinesi che collocavano i figli, ecco, perché evidentemente, come adesso e già allora, se la gravità del caso era tale, in famiglia diventava complicato tenerli, ecco.
Quindi si andava nel, diciamo, nel Nord
si
Italia.
Si cercava dove, ecco.
Ma non potevano stare qua, altri? Diciamo.
Altri andavano in Svizzera francese, il Buissonnet a Friburgo, l'Ecverta a Ginevra, no?
Ha un esempio magari che le viene in mente di un caso?
Oh.
Tanti.
Ma tanti, non era uno, ecco, erano con situazioni che poi i genitori ci venivano a raccontare appunto all'interno dell'associazione di visite. Puoi immaginare andare a visitare il figlio o la figlia, magari adolescente, magari con anche crisi di tipo classico, no? Contro i genitori. Niente autostrada, tu ti facevi 10 ore di macchina per andare fino al Buissonnet, no? E poi ti trovavi la figlia che ti insultava e poi saltavi in macchina e tornavi a casa. Questo è un esempio che veniva citato e questa famiglia diceva: ma dobbiamo trovare, ecco, addirittura nella disperazione diceva: facciamo un grande istituto sul monte al passo del Ceneri, no? E li mettiamo tutti assieme, ecco, per dire come la prima colonia che abbiamo organizzato con l'Adgabes era nel 69, e anche lì un padre che dice: finalmente io e mia moglie potremo fare una notte senza dover montare la sveglia, perché sono anni che ogni 2 ore ci svegliamo per girare il figlio, per evitare il decupito, ecco. Se poi erano un pochettino più grandi, c'era una soluzione sola, o l'ospedale psichiatrico o la casa per anziani.
Erano quei tempi lì, quel contesto lì, prima del 75.
Poi arriva il 1975, noi vogliamo tornare lì ancora grazie ai nostri archivi, in realtà torniamo a un attimino prima, arriviamo al 74, una trasmissione radiofonica, in quel caso si intitolava Un giorno, un tema, e fa il bilancio, anzi in realtà è un primissimo bilancio, perché sono passati pochissimi mesi da quando viene introdotta la scuola speciale in Ticino. Sentiamo come se ne parlava.
Questa della scuola speciale cantonale è un'esperienza nuova per il Ticino. In settembre sono entrate in funzioni 5 classi speciali, e precisamente 2 a Mendrisio presso la scuola elementare e 3 a Balerna con sede nel vecchio asilo. Esiste una classe di socializzazione, questa classe accoglie bambini debili medio-gravi dai 9 agli 11 anni. Altre 2 classi speciali accolgono bambini con debilità leggera. In più è emersa la necessità di formare altre 2 classi speciali in esternato destinate a bambini con disturbi della personalità. Questo progetto si inserisce efficacemente nelle strutture preesistenti per l'educazione dei bambini debili mentali.
Allora, ha fatto il panorama questa nostra collega, metà anni 70, di quello che si decide di fare. Mauro Martinoni, immagino, l'ha detto lei, c'erano diverse opzioni sul piatto. Non è l'idea di creare delle classi di scuola speciale all'interno di un istituto di scuola ordinaria è stata poi la decisione che si è presa. Ma quali erano le altre idee che erano maturate in quegli anni?
Ma chiaramente il modello, sì. Mi rifaccio, ho già detto che c'era il Ticino in mezzo a Milano e Zurigo, sì. No? Ecco, e bisogna sempre ricordarsi di quello. Ecco, il modello svizzero-tedesco era chiaramente il modello della classe speciale come unità, possibilmente in campagna, con molto verde in giro, no? Tanto che il mio predecessore con Lions o il Rotary Club, non mi ricordo più, aveva comperato, era riuscito a far comperare al Rotary un grande appezzamento di terreno sotto, vicino a Tesserete, sì. E lì era prevista, c'erano già i piani, tutto, solo un primo schizzo, di creare un centro di scuola speciale dove tutti gli allievi sarebbero confluiti, e era previsto di farne 5 in tutto il cantone, di questi centri, no? Come il modello svizzero-tedesco, ecco. E ricordo che il Ticino aveva circa un 1% degli allievi che non seguivano le classi regolari. I cantoni, chiamiamoli progrediti e ricchi, penso a Basilea, aveva il 9%. E quindi si diceva dobbiamo rincorrere questo obiettivo, no? Di, ecco. E poi appunto l'altro modello, perché nel frattempo il Sud Italia, l'Italia, era arrivato uno psichiatra che si chiamava Basaglia, no? Che ha cambiato radicalmente molte cose, e Basaglia ha cominciato la sua attività come direttore di ospedale psichiatrico attorno agli anni 60, per cui si sentiva già l'effetto di questo lavoro, no?
Con questa legge Basaglia.
La legge Basaglia è molto più, un po' più tardi, no?
Che chiude comunque con gli istituti considerati manicomi, quindi siamo in quella direzione.
E c'è stata la chiusura dei manicomi e la chiusura anche degli istituti, con alcuni effetti. Ecco, e noi avevamo visitato, non dico noi ticinesi, ma io ero in tutte le commissioni svizzere, eccetera. Siamo andati a Bologna, siamo andati a Milano a visitare le varie strutture, e ci siamo resi conto che è bello sciogliere tutto, no? Però ecco, bisogna anche prepararle bene queste cose, no? Io sempre in mente a Bologna c'era stata la presentazione ufficiale, era tutto bellissimo. Ecco. Poi quando il docente della classe si è accorto che io parlavo italiano, no? E non c'era bisogno di traduzione, mi ha chiamato e mi ha detto: vede, le spiego come funziona l'inserimento. Bussa alla porta lo psicologo dell'ASL, no? Ci infila dentro il bambino e poi dice: arrangiatevi e fate. Ecco, cioè, non è che sia automatico tutto questo, certo, processo. Ecco, per cui noi abbiamo cercato di equilibrare quello che era il discorso svizzero-tedesco con la concentrazione, che era poi legata anche all'assicurazione invalidità. L'assicurazione invalidità pagava se tu costruivi una struttura o delle aule per le scuole speciali, ti dava dei contributi molto importanti a condizione che fosse specifico per le scuole speciali.
Certo.
Se io questo, penso Giubiasco era il caso, stavano costruendo il Palazzo Nuovo e si è definito che tutta un'ala veniva definita per le scuole speciali. Da Berna ci hanno chiesto di avere un'entrata separata per le scuole speciali, separata da quello degli altri allievi. Dopo, ci sono sempre dei trucchi per poter risolvere i problemi. Abbiamo trovato una soluzione semantica, nel senso che l'uscita sotto, che era quella della cucina, l'abbiamo chiamata, nel progetto che è andato a Berna, l'abbiamo chiamato entrata per le scuole speciali. Berna, gliel'abbiamo anche detto che era così, né? Erano tutti felici, tutti hanno pagato e buonanotte. Ma per dire come...
Cioè, c'era la volontà di cambiare, però comunque c'era una certa reticenza da un certo punto di vista.
Sì, certo. In Ticino meno.
Okay.
Io devo dire che ho trovato una notevole disponibilità sia nelle direzioni scolastiche, ma successivamente anche quando si parlava poi del rapporto con le aziende, eccetera, non ho trovato questo... Adesso mi pare che è diventato più teso, soprattutto in Svizzera interna. Leggo che c'è una grossa resistenza all'inserimento, no?
E ci arriviamo tra un attimo anche sull'attualità. Torniamo ancora una volta nei nostri archivi, torniamo al 1974 e ad un'intervista del coordinatore delle allora classi speciali cantonali del Mendrisiotto. Sentiamo quali ipotesi mette alla base della scelta di integrare le classi di scuola speciale all'interno di una struttura di scuola ordinaria.
È una sperimentazione relativamente nuova. Dirò alcune ipotesi di base che secondo me sono fondamentali in questa esperienza. La prima ipotesi è l'importanza della socializzazione per lo sviluppo dei bambini handicappati. Per socializzazione intendo tutte quelle attività di contatto con l'ambiente dei coetanei che sono rese possibili appunto in scuole speciali, decentrate, inserite nei centri comunali. Un'altra ipotesi consiste nel dire che le strutture specialistiche devono essere il più possibile decentralizzate, onde evitare un raggruppamento troppo intenso di bambini con difficoltà. I bambini vanno lasciati nel loro ambiente, anche per questo proponiamo delle strutture così molto flessibili che dovrebbero essere legate alle strutture scolastiche normali già esistenti.
Due principi, socializzazione e scuole decentralizzate, in maniera tale che i ragazzi, le ragazze non si debbano spostare rispetto all'ambiente del loro comune nel quale sono abituati ed erano abituati a vivere. Carmen Lauber, sono ancora quei due i principi fondanti dell'educazione speciale, della scuola speciale oggi?
Allora, senz'altro, proprio negli ultimi anni la spinta inclusiva è molto forte e anche la società è più pronta a questo discorso, perché dobbiamo sempre pensare che da un lato c'è la volontà dei genitori, più che legittima, delle istituzioni scolastiche a voler creare delle classi inclusive, e dall'altra c'è anche il resto della popolazione che ha bisogno di tempo, ha bisogno di essere anch'essa educata all'accoglienza, all'accettare la diversità. Più che accettare la diversità, a capire che ognuno è diverso, ma proprio ognuno, anche quelli che una volta erano chiamati scolari irregolari, ognuno di loro ha una particolarità, e se c'è un bambino con un bisogno educativo più particolare, ci deve essere spazio anche per lui.
Oggi, se pensiamo al Ticino, ci sono delle strutture che si chiamano scuola speciale oppure sono tutte integrate in delle strutture di educazione ordinaria e quindi sono veramente integrate?
Allora, esistono sempre ancora gli istituti, come avete detto prima, Loverciano, Canisio, Provida Madre, OTAF, ecco, questi continuano ad esistere e hanno un ruolo molto importante. Altrimenti non abbiamo un istituto, un edificio, quello che si voleva allora costruire, no? Non c'è un edificio che si chiama scuola speciale. Tutte le classi, siano esse effettivo ridotto, siano esse inclusive, sono negli edifici abituali dei comuni, dei circondari, delle scuole medie, o appunto nel post obbligo siamo, che ne so io, nei CPC, ai licei, sono sempre inseriti con i coetanei.
Infatti anche dove lei è, al liceo di Bellinzona, dicevamo una classe a effettivo ridotto, quando si pensa che cosa si fa, come sono le giornate in una classe di 8?
Nella mia classe attuale siamo in 7 allievi.
7 allievi,
più
2 docenti.
2 docenti, però non a tempo pieno.
2 docenti non a tempo pieno, a seguire 8 allievi. Cosa si fa? Cosa ci dobbiamo immaginare nel 2025, vedendo anche da dove siamo partiti?
Allora, dobbiamo immaginare che nella mia classe io accolgo appunto questi 7 ragazzi quest'anno che provengono da un percorso di scuola speciale. Alcuni di loro hanno vissuto la scuola inclusiva, per esempio fino alla quinta elementare, poi sono passati alle medie ad effettivo ridotto. Quando si dice effettivo ridotto, forse per chi ci ascolta va detto, spieghiamo, appunto, è semplicemente una classe meno numerosa, quindi il fatto di essere in pochi permette ai docenti veramente di modulare un progetto su misura. Quindi, pensando ai colleghi delle elementari e medie, possono proprio creare dei percorsi di apprendimento proprio cuciti sull'allievo, pensare a degli inserimenti che abbiano un senso per il progetto di vita dell'allievo. Quando arrivano da noi, hanno dai 16 anni fino più o meno ai 18, andiamo costruire altre competenze. Non che non si sia fatto prima, ma andiamo proprio a potenziare tutte queste competenze necessarie poi per affacciarsi al mondo del lavoro. Allora, la mia classe ha degli allievi che hanno un profilo che li porterà piuttosto probabilmente verso un'azienda sociale. Allora, non abbiamo, diciamo sempre, non abbiamo la palla di cristallo, non sappiamo quale sarà l'evoluzione di questi allievi. Dobbiamo osservarli, capire con loro quale sarà il loro percorso. Ci sono altri colleghi miei che hanno delle classi, anche loro di ciclo di orientamento, più orientate poi a prepararsi a un apprendistato biennale, e quindi a seconda un po' veramente delle competenze che già porta l'allievo, andiamo a lavorare su cose molto più concrete. Nella nostra classe abbiamo diverse attività pratiche.
Per esempio, cosa fate?
Per esempio, allora, noi facciamo cucina, quindi possiamo o preparare delle torte conto terzi, quindi abbiamo un'azienda che ci chiede ogni settimana di consegnare 3 torte che poi i loro dipendenti possono gustare, le merende dolci. Oppure abbiamo un piccolo negozio, chiamiamolo così, la Comprobio, dove i docenti, i nostri colleghi del liceo, possono fare la spesa. Quindi concretamente gli allievi raccolgono le comande che arrivano per email, quindi devono già imparare ad accedere all'email, filtrare una tabella Excel, riportare i dati in un'altra tabella, fare una telefonata. Certo. È sempre una cosa che crea un sacco di emozione, fare la prima telefonata vera, non per finta, a qualcuno che dall'altra parte poi avrà delle richieste verso di noi.
Preparare, immagino, anche questi cessi di frutta, verdura.
L'atto finale, anzi il penultimo atto, è preparare per ogni cliente, secondo la lista ordinata, i prodotti corretti. E poi c'è l'ultimo atto, che sono anche preparare le fatture. Quindi c'è anche tutta una parte importante di segretariato. Quello che è interessante è che per ogni allievo possiamo valutare che cosa ha senso che lui faccia, che cosa può ancora imparare.
Ci faccio un esempio.
Sì, se c'è un allievo che è particolarmente dotato al computer, vale la pena che possa sperimentare, apprendere magari anche dei piccoli calcoli in Excel. Se invece qualcuno proprio il computer non riesce, potrà senz'altro provarlo, magari anche in tandem con un altro allievo, oppure potrà fare più la parte pratica.
Certo. Si tratta di trovare la professione giusta per ogni ragazzo, ogni ragazza, in questo caso voi siete, tra virgolette, il primo datore di lavoro per davvero, nel senso che
sono soldi veri,
conto terzi, un'azienda che pur essendo la scuola è già come se fosse un datore di lavoro. E il grosso tema diciamo, dell'inserimento professionale è qualcosa che evidentemente è una preoccupazione o qualcosa a cui si dà attenzione adesso, ma anche agli inizi della scuola speciale. E mi aggancio a questo per farvi ascoltare ancora un estratto del nostro archivio che ci porta proprio ancora al 75, e in quel caso era la voce di un genitore che diceva: tutto molto interessante, bello questo esperimento della scuola speciale, perché nel 75 si provava a farlo, ma poi quando si tratta di inserimento professionale sentiamo cosa diceva.
Fin quando si tratta di mandare questi bambini in queste scuole speciali è quasi risolto, si stanno facendo naturalmente i primi passi oggi nel Ticino, mentre nelle altre parti della Svizzera sappiamo che sono molto più avanzati. Invece il fatto di dopo la scuola inserire questi bambini nella vita normale, questo penso che sia un altro problema che si deve affrontare adesso, quanto già diversi bambini, penso, nel nostro cantone, non arrivati ad una certa età, non sono più accettati da nessuno, rimangono in casa come dei soprammobili e sono lì a passare una vita che li abbrutisce. Per cui penso che qui deve entrare lo Stato e deve già fin d'ora pensare a istituire dei posti di lavoro con dei lavori adatti a questi bambini che diventeranno adulti e hanno bisogno naturalmente di passare la loro giornata e di far vedere che anche loro rendono qualche cosa alla società. Io penso che una soluzione sarebbe quella di poter avere dei contatti tra lo Stato e le diverse industrie o istituti che si interessano per fabbricazione di piccoli oggetti, eccetera, affinché questi bambini vengano inseriti, appunto, e portino a casa anche loro la piccola busta paga che per loro è importantissima.
E in questo atto di mediazione tra le imprese e in questo caso la scuola, Mauro Martinoni c'era, ci diceva prima: il Ticino rispetto ad altre realtà della Svizzera ha mostrato una maggiore apertura anche dal punto di vista professionale, è stato veramente così?
Ma sa, arrivare in ritardo tante volte è un vantaggio, no? Perché noi andavamo a vedere i laboratori protetti nella Svizzera tedesca e in genere erano tutti laboratori grandi, no? Dei palazzi con, non so, 50, 100, 200 persone, con delle ditte esterne che davano dei lavori di, appunto, mettere delle etichette, impacchettare, fare delle attività varie, però è chiaro che quello era connotato, no? Con la Dgabes e poi con la fondazione che si è creata con la Diamante si è fatta un po' la stessa scelta, anche perché erano le stesse persone, ecco, la stessa scelta che si era fatta con le scuole, cioè con la Diamante abbiamo detto non si compra niente, perché poi se abbiamo il palazzone poi dobbiamo cercare la gente da mettere dentro, anche se magari non è più necessario. Ma cerchiamo di inserirci sempre in piccole realtà locali e trovare qualcosa da fare, no? in queste attività. E lì è funzionato molto bene, ecco.
Mauro adesso. Martinoni, appunto arriviamo adesso, io vedevo che prendeva tantissimi appunti mentre la signora Lauber raccontava. La stupisce la realtà di oggi, dove siamo arrivati, che cosa si segnava mentre lei parlava?
No, non mi stupisce, perché è proprio l'evoluzione verso la quale si stava andando, no? Questo interesse a sviluppare quelle che erano delle competenze reali, no? Spendibili. Ecco, cioè anche col laboratorio protetto si è subito detto noi dobbiamo creare degli oggetti che si vendono perché hanno valore, no? Per esempio con la Diamante abbiamo cominciato subito a avere dei contatti, penso al laboratorio di Riva, di Mendrisio, con degli artisti per la produzione della ceramica. Mm-hmm. Per cui alla fine la ceramica che veniva prodotta era una ceramica di valore.
Eh sì.
E uno la comprava non perché aveva pietà di questi poveri, ma perché comprava un oggetto, ecco. E quando abbiamo creato il Canvetto, questo ristorante, sì, che se non siete andati ancora a mangiare lì dovete evidentemente andarci, ecco, il Canvetto, veramente l'interesse, non dico l'interesse centrale, ma uno degli obiettivi è che la gente che viene a mangiare mangia bene.
Certo.
Ecco, è contenta e viene, non perché ci sono questi poverini che lavorano in cucina o che ti servono, ma perché il risotto che ti danno è un risotto buono. E devo dire che, ritardi o non ritardi mentali, questa faccenda le persone se ne rendono conto, ma in una maniera chiarissima. Io ho avuto più di un'esperienza dove dicevano, ecco, allora abbiamo fatto a scuola, metti negli ultimi anni, ho imparato a fare il caffè, no? Ecco, sono venuti i nonni a casa a visitarci, il caffè l'ho preparato io e mi hanno detto che era buono, no? Sì. Ecco,
e sta tutto lì effettivamente.
Il tema della... Lei ha toccato una corda, secondo me, centrale, il tema della... Uso questo termine perché l'ha usato lei, della pietà, di andare a comprare quel prodotto, andare in quel determinato posto perché si vuole essere gentili rispetto a dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, come si esce da questa cosa? Chiedo magari anche a Carmen Lauber.
Ma io penso che questo sia anche un atteggiamento più che umano, ecco, va compreso, però quello che dobbiamo fare noi è far vedere che abbiamo dell'altro. I nostri ragazzi hanno veramente delle competenze, noi li prepariamo ad essere puntuali, a rispondere in modo corretto a delle domande, a guardare negli occhi quando parlano con l'interlocutore, ecco, li prepariamo in queste cose, ad avere una resistenza fisica, a non rispondere, sono cose che tutti dovrebbero imparare, no? Il professore parlava prima di educazione, non è scuola, è vero, siamo in uno spettro molto più ampio. Sono delle competenze che tutti i ragazzi possono imparare, dovrebbero imparare. I nostri allievi spesso hanno solamente bisogno di un pochino più di tempo. e noi regaliamo questo tempo, diamo questo tempo. Anche gli stage che loro fanno presso le aziende, siano esse aziende sociali o aziende del primo mercato del lavoro, noi chiediamo che possano avere del tempo per dimostrare quanto sanno fare delle cose.
La società che corre sempre, non ha mai tempo, è disposta a concedere questo tempo?
Dobbiamo noi, i miei colleghi anche, ovviamente, trovare dei partner, dei datori di lavoro che ci sentano anche da quell'orecchio, che possano vedere anche il vantaggio poi di avere una persona che spesso contribuisce positivamente al clima di lavoro anche. Bisogna veramente per ogni allievo trovare il collegamento corretto.
Carmen Lauber, di solito è Axel che è più concreto, in questo caso mi sento, lui ha fatto una domanda molto più legata alla società. Io torno nella concretezza e mi chiedo, l'intelligenza artificiale che noi demonizziamo anche in un certo senso, vediamo pro e contro, ma parliamo tanto dei contro, ci si spegne il cervello, rischiamo di dimenticarci di imparare a fare cose. Quanto aiuta anche questi ragazzi oggi e quanto ha cambiato anche il vostro insegnamento? Ci faccia degli esempi.
Allora, un esempio molto concreto: se anni fa i ragazzi dovevano imparare a ricevere il resto, a dare il resto, le monetine, vi dico che questo è un grande ostacolo. Al giorno d'oggi impariamo a pagare con Twint o a pagare con la carta, quindi andiamo insieme in caffetteria, in mensa, verifichiamo che sappiano farlo in modo corretto, senza far vedere a tutti codici e cose varie.
O lasciando magari semplicemente i soldi nella tasca e non si sa usarli.
Perché poi questo succedeva, pagavano sempre con la banconota e accumulavano monetine in tasca, perché il tempo di contare monetine non c'era mai, c'era la gente dietro.
L'ansia.
Un'altra cosa è saper mandare dei messaggi, per esempio in WhatsApp, non scriverli. Spesso i nostri allievi hanno difficoltà con la lettura e la scrittura, ma dettandoli. Non il vocale, perché quello è una cosa che a me personalmente non piace, quindi io cerco di andare piuttosto sul dettato per scrivere. E un collega mi diceva ieri, che conosce un altro collega, ormai siamo un po' una comunità anche noi, che per aiutare un ragazzo straniero nella sua classe ad imparare l'italiano orale, hanno istruito ChatGPT. Quindi ChatGPT gli faceva quasi da assistente in classe per esercitare anche la pronuncia, veniva corretto. Voi dite, ma sì, potrebbe farlo un docente. Certo, però io ci tengo anche a dirlo qui, in questa epoca anche di risparmi.
Torniamo al tempo.
Il tempo magari non c'è. Se una volta eravamo in due o in due e mezzo con 7-8 allievi, adesso le contingenze sono un po' cambiate. Quindi anche noi ci attiviamo, cerchiamo di trovare il meglio da quello che abbiamo.
Siamo partiti in questo viaggio, abbiamo detto 50 anni di scuola speciale in Ticino, 50 anni che verranno celebrati anche questo sabato con questo evento che si terrà a Brissago, e le isole di Brissago celebrano un po' tutto questo cinquantenario con questa passerella di collegamento tra la scuola speciale e la scuola ordinaria. Cosa che abbiamo cercato di fare in questa ora insieme ai nostri ospiti, che ringraziamo tantissimo. Carmen Lauber, grazie per essere stata con noi, e grazie anche a Mauro Martinoni. È stato bello poter ripercorrere questa pagina che mi sento di dire un'ora non è abbastanza per ripercorrere tutta la strada che si è fatta, e un certo effetto, ce l'hanno detto anche i nostri ospiti, a risentire certi documenti d'archivio lo fa un po' a tutti noi.
Fare il meglio con quello che abbiamo forse racchiude un po' il tutto, tutto questo discorso. Grazie Mauro Martinoni.
Grazie. L'isola dei conigli è l'esempio perfetto di quello che ha detto la collega, cioè questo tradurre in pratica concreta l'isola, la riattazione dello stabile, sì, dell'isola del coniglio è stata fatta dagli allievi di scuola speciale in collaborazione con ditte artigianali locali, con un lavoro che è stato meraviglioso, ecco.
Ha fatto bene a sottolinearlo, e la ringraziamo anche per questo. Siamo arrivati alla fine di quest'ora, una canzone e poi ci sono le notizie.